A te che sei in questo momento in diretta, buongiorno o buona serata per chi dovesse rivedere questa diretta in un momento successivo. Siamo arrivati alla nostra diretta settimanale. Voi sapete che una volta alla settimana facciamo una diretta su questo canale di Instagram. L'argomento di questa diretta è molto delicato, diciamolo subito, e riguarda la nostra infanzia. Riguarda la bambina e il bambino che sei stato. Riguarda quella parte di noi così profondamente iscritta nella nostra struttura psichica da cui in realtà si origina tutta la nostra vita psichica. Questa nostra parte è quella che più di ogni altro determinerà l'esito di un'adolescenza, ma soprattutto di una vita adulta. Ora noi di cosa disponiamo? Disponiamo di circa, pensate, 120 anni di studi, dico 120 anni non sono proprio pochini, e abbiamo ormai una ampia letteratura, diciamo che la scienza che per prima si è messa a studiare l'infanzia viene chiamata psicoanalisi, lo dice anche un po' il termine, analisi, cioè quella lettura analitica di tutti quegli imprinting e di quegli eventi, direi soprattutto relazionali, che hanno segnato i nostri primi anni di vita. Addirittura devi sapere che l'infanzia viene divisa in fasi, questo è ancora più interessante. E qui ci possono tantissime teorie, come ovviamente in ogni scienza. E tra le varie teorie si dice che c'è chi parla dei primi 100 giorni come i più importanti di tutti. Detto in altri termini sarebbero i primi 3 mesi, no? Poi c'è chi invece dice che c'è un altro periodo importantissimo, che sono i primi 9 mesi. E poi chi parla dai 9 mesi ai 36, per cui dai circa 8-9 mesi ai 3 anni, dai 3 anni ai 6 anni, dai 6 anni ai 10 anni. Ora, senza star qui a voler discriminare tutte queste teorie, un concetto comunque è chiaro a tutti quanti ora. Ovvero sia che l'infanzia è per davvero la terra di partenza di un viaggio meraviglioso, a volte difficile, a volte pieno di dolore, che viene chiamato vita. L'infanzia rappresenta sostanzialmente la ghianda da cui nasce la stessa nostra vita. E questa ghianda ovviamente affonda in un terreno. Questo terreno può essere un terreno favorevole, può essere un terreno sfavorevole. Non tutti i terreni sono in realtà nutrienti. Il, come dire, life motive della nostra infanzia è questo. Abbiamo dei bisogni. Questi bisogni, fidati, ce li hai tu, ce l'ha il tuo partner, se sei un genitore ce l'ha tuo figlio, ce l'ha la tua amica, il tuo collega di lavoro. E sono dei bisogni, tra virgolette, fondamentali, cioè sono proprio i 5 bisogni che sostengono sostanzialmente la crescita. Bisogni fisiologici, per cui le cure corporee, tutto ciò che è legato alla biologia, ma il secondo grande, enorme bisogno dell'infanzia, e su qua veramente possiamo stare qui ore a parlarne, è il bisogno di sicurezza. Chi ci ha fatto poi capire questo in maniera molto chiara è stata Bowlby. Bowlby, con la sua famosa teoria dell'attaccamento, ci ha fatto capire che sulla base del tipo di legame che noi andiamo ad instaurare con gli adulti che si prendono cura di noi, avremo effetti completamente diversi. Quello che lui chiama attaccamento sicuro sarebbe il principale, cioè sarebbe avere una base sicura su cui poter contare. Ora, qual è la principale funzione di un genitore, di un adulto, nei confronti di un bambino? E tanto più è piccolo, tanto più è dedicata a questa funzione. È la funzione del contenimento. Cosa vuol dire contenimento? Vuol dire che io comprendo i tuoi bisogni, comprendo la tua natura. E dunque, siccome sono in grado di darti comprensione, come risponderò ai tuoi impulsi, alle tue azioni, al tuo pianto, alla tua vivacità motoria, a tutto quello, alle tue paure notturne, a tutto quello che tu puoi avere, bambina, bambino mio adorato? Attraverso una risposta consona al bisogno. Winnicott, pace l'anima sua, questo è il nostro grande genio, donna Winnicott. Winnicott infatti diceva una cosa interessantissima. Sai cosa diceva? Diceva che ci sono mamme che sanno tenere in braccio un bambino, mamme che non sono capaci di tenere in braccio un bambino. Ora uno dice, ma come? Chi non è capace di tenere in braccio una bambina e un bambino? Tutti, sì, ma Winnicott diceva un'altra cosa. Nel momento in cui la madre tiene in braccio e stabilisce una relazione empatica con il mondo interno del bambino, la madre non è che tiene soltanto in braccio, per cui fisicamente ti prendo in braccio, ma la madre ti tiene nel suo cuore, ti mette dentro di lei, cioè ti mette dentro una realtà che va ben oltre l'aspetto fisico. E dunque quella madre, riuscendo a rispondere esattamente alla natura di quella bambina e di quel bambino, crea in quel bambino, in quel bambino, un elemento fondamentale della vita, fidati, fondamentale, la fiducia. Perché la fiducia è la base su cui si costruisce la vita. Come possiamo noi andare incontro alla vita se non abbiamo fiducia nella vita? E la vita è fatta di relazioni, è fatta di esseri umani. Insomma, se mia madre disconosce, parlo della madre, adesso le mamme magari che stanno ascoltandomi stanno andando un po' in fibrillazione, ma io per madre intendo la figura, per cui è il padre se si sta col padre, è la nonna, è la maestra del nido, e chiunque sta a contatto con una bambina e un bambino. Se io non ti do conferma a ciò che senti e che si muove dentro di te, postilla, più sono piccoli, più sentono, non pensano. Anzi, all'inizio, pensa un po', è la sensazione la base della conoscenza della realtà. Noi incominciamo a conoscere la realtà della vita non attraverso il pensiero, ma attraverso la sensazione. Cosa fondamentale che sto dicendo, perché vuol dire che noi fondamentalmente nasciamo con una capacità percettiva della realtà che ci mette poi nelle condizioni di cogliere tutte quelle sfumature, non tanto a livello cognitivo, razionale, cosa che faremo dopo se andiamo in terapia, in psicoterapia, in counseling, se facciamo i corsi e roba del genere. No, ma in una percezione della realtà. Fromm diceva, se tu genitore, insegnante, riesci a rispondere a quello che è il mondo interiore di quel bambino e dunque gli dai comprensione, dunque gli dai reciprocità e dunque gli dai quella fiducia che quello che lui sente trova una risposta dall'altra parte, questo bambino, questa bambina, cosa svilupperanno? Un atteggiamento irrazionale di fede nella vita. Quanto è bello il suo concetto, segnatelo, perché è di questo di cui abbiamo bisogno, quando ci sarà la carestia della speranza, quando ci sarà il vento che soffia contro, quando ci sarà la paura che ti vuole prendere e paralizzare, portare giù nel fondo. È questo di quello di cui noi abbiamo bisogno, quella fede irrazionale. Cosa vuol dire irrazionale? Che ancor prima che tu possa razionalizzare questa fede, la devi sentire dentro di te. Che bello questo concetto. Questo è un concetto di un'intuizione verissima. Perché questa fede è il carburante che mette l'essere umano nelle condizioni di affrontare con fiducia il viaggio della vita, ma soprattutto in momenti di intemperia. E dunque da questo punto di vista voi comprenderete benissimo che l'infanzia è per davvero il momento più delicato di tutte le fasi della vita, perché è qui che si va a costruire il nucleo più profondo da cui nasce la percezione della realtà. Faccio un altro esempio. Nel momento in cui un bambino o una bambina avvertono che dall'altra parte, non importa che poi ci sia la mamma o chiunque altra figura adulta, non vi è corrispensione a quello che io sento, alle mie pulsioni o ai miei bisogni, io potrei incominciare, pensate un po', ad avere una visione paranoica della realtà. Voi sapete che la paranoia è molto diffusa, tu dovresti sapere che la realtà della paranoia è molto diffusa, cioè questo senso che io ho del mondo ostile, che gli altri ce l'hanno con me, che nessuno mi vuole bene, che nessuno veramente mai mi amerà come dovrei essere amato, come vorrei essere amato. Che quello lì apposta ha parcheggiato la macchina lì per farmi un dispetto, che il vicino di casa apposta fa abbaiare il cane per non farmi dormire di notte. Bene, questo atteggiamento paranoico, che può diventare una vera e propria malattia mentale, non dimentichiamo che le malattie mentali sono qualcosa che colpisce il 20% della popolazione a livello mondiale, per cui non è che stiamo parlando di una cosa così rara, che noi abbiamo ancora dei tabù sulla malattia mentale, ma in realtà la malattia mentale esiste come se esiste. Ebbene, questa visione paranoica dell'esistenza porterà a vivere tutto il corso dell'esistenza in un atteggiamento o aggressivo, e per cui divento vendicativo, aggressivo, malevolo, con l'intenzione di far danno. Ho un atteggiamento estremamente difensivo, cioè la mia vita diventa un bunker, per cui non mi fido più di nessuno, non amo più nessuno, non do più fiducia a nessuno, perché gli altri chi sono? Sono delle persone che mi vogliono far del male, che mi vogliono imbrogliare, che ce l'hanno con me. E dunque, atteggiamento difensivo ad oltranza, quante persone che vivono come dei bunker. Bene, tutto questo per dirti che cosa? Per dirti che bisognerebbe che noi oggi, che siamo delle persone cresciute, immagino che nessun bambino di 3, 4, 5, 8 anni stia in questo momento in ascolto di questa diretta Instagram, noi che siamo, voglio dire, delle persone quantomeno con una certa consapevolezza, spesso nel qui ed ora, stiamo parlando di oggi, abbiamo delle reazioni che sono totalmente non adeguate alla situazione. Ci alziamo e siamo depressi. C'è una ragione per essere depressi? No. C'è qualcosa che va male? No. C'è un problema sul lavoro? No. Vengo lasciato dalla persona che amo? No. Qualcuno pensa, magari venissi lasciato dalla persona che amo. Sto scherzando, ma ogni tanto sdrammatizzare ci fa del bene. No. E allora perché? Non si capisce. Eppure mi alzo depresso. Altre volte mi sento pieno di rabbia perché una persona ha detto una cosa che non aveva neanche intenzione di ferirmi, tra le altre cose, l'ha detta così. Magari non l'ha detta neanche a me, l'ha detta ad un altro, ero lì, ho ascoltato. E ho queste reazioni strane. O mi sento confuso, completamente confuso, proprio non ho idea proprio di cosa fare, dove andare, che... Bene. Cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che spesso noi, nel nostro presente, di persone ormai cresciute, proviamo delle situazioni, degli stati d'animo, degli stati d'umore, proviamo delle emozioni, dei sentimenti che niente hanno a che vedere con dei fatti oggettivi della realtà presente. Perché? Perché si stanno muovendo le scosse telluriche del nostro passato. Perché in realtà quella parte ferita di noi, quella parte che ha subito un'umiliazione, quella parte che ha subito un'indifferenza, quella parte che ha sentito una ferita narcisistica, che vive nell'oggi un qualcosa che non è in realtà reale, attenzione, ma che sfiora improvvisamente, questo movimento viene fuori. E dunque, cosa possiamo fare? Beh, bisogna fare quel famoso lavoro di entronauti, cioè di viaggiare dentro di noi. Dobbiamo fare quel famoso lavoro prezioso di autoconoscenza, di riflessione, di meditazione su di noi, che ci mette nelle condizioni di andare a risalire alle fonti di quella improvvisa depressione, a quelle fonti dell'ansia ingiustificata, alla fonte di quel nervosismo che non si capisce da dove viene fuori. Perché se non andiamo alle fonti, ci troveremo puntualmente presi da queste correnti marine interne, e quanto più ovviamente la corrente marina è forte, tanto più noi verremo trascinati via dalla corrente stessa. E questo non è giusto. Non è giusto, perché noi abbiamo il diritto alla felicità, aggiungo. Noi dovremmo perseguire un obiettivo ancora superiore alla felicità, che è la pace, che è la serenità, la serotonina. Cioè dobbiamo incominciare a comprendere che la felicità è bella, è un'eccitazione, è forte, ti dà i brividini, ma la pace ti dà una stabilità e una solidità di fondo con cui tu puoi davvero affrontare il viaggio della vita. Ci sono tanti modi, ovviamente, per prendersi cura della nostra bambina e del nostro bambino feriti. Ce ne sono veramente tantissimi, ma l'importante è capire che finché noi non andiamo a parlare alla nostra bambina e al nostro bambino interiore, io credo che difficilmente potremo venirne fuori. Io l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto e come se l'ho fatto. Ho dovuto farlo, perché se non l'avessi fatto, sarei ancora oggi trascinato, impigliato, incastrato in queste costiere del dolore del passato, delle mie, diciamo, ferite, e non potrei sicuramente essere in grado di compiere nel modo giusto e più equilibrato possibile le mie funzioni di essere umano, che poi fa il papà, che poi fa il marito, che poi fa il coach, che poi fa il professionista, che poi fa tante altre cose della vita, insomma. Per cui è importante capire che noi dobbiamo prenderci cura di noi. Noi dobbiamo veramente prenderci cura di noi. Dobbiamo veramente ritornare a noi. Allora, adesso vorrei, per concludere, dirvi soltanto due cose. La prima è di un webinar che verrà fatto il giovedì 14 di settembre, che si intitola Come guarire e nutrire il bambino interiore. Sono 2 ore con la grande onestà che io voglio sempre perseguire, che nessuno di noi pensi che in 2 ore si sistemi il bambino o la bambina interiore. Sì, ciao. Queste cose le lasciamo a chi vuole promettere ciò che non è possibile, insomma. Ma va bene così. Io sono convinto che in 2 ore possiamo però fare un'altra cosa. Possiamo dare un nome, che è fondamentale, e possiamo anche capire quali sono poi i percorsi che si possono compiere e iniziare magari con qualche piccola meditazione che proporrò la serata stessa per aiutarci a incanalare la nostra vita verso questa guarigione, questo nutrire e guarire quella parte di noi che davvero è sempre in attesa di un abbraccio, di un calore umano, di una comprensione, di un permesso ad esistere, di un diritto a esprimersi, insomma, che è sempre in attesa quella parte lì di noi di ritornare ad esprimere tutta la sua vitalità. Per caso, stasera, mentre pensavo a quale argomento proporvi come diretta, mi sono aperto una mia pubblicazione e ho trovato uno scritto che neanche mi ricordavo di aver scritto, perché quando uno poi scrive le cose non è che se le può ricordare tutte, ovviamente, che leggendolo mi dice: però, questo potrebbe essere veramente il modo migliore per concludere una diretta. E allora ve lo leggo semplicemente così com'è. Il titolo è Non è mai troppo tardi. Ve lo leggo e poi a voi, come dire, arrivare un po' alle conclusioni. La bella notizia è che non è mai troppo tardi per avere un'infanzia felice. Non è mai troppo tardi per amare se stessi e il prossimo in modo autentico, intimo, fecondo. E non è mai troppo tardi per librarsi in volo e per osservare da una serena prospettiva l'agitato mare del passato. Quanto è vero questo? Non è mai troppo tardi per raddrizzarsi, rimettersi in piedi, ricucire le lacerate vesti del passato e farne un abito nuovo. E non è mai troppo tardi per scoprire il respiro della leggerezza interiore. Che bella che è la leggerezza. Sapete, la leggerezza è quella sensazione che abbiamo quando stiamo bene. Che è come una doccia fresca in una giornata afosa, dà totale ristoro e sollievo ad ogni poro dell'anima. E non è mai troppo tardi per riaccendere di stelle lucenti gli occhi tristi del bambino e della bambina interiori, ricurvo sull'ombra della sua remota malinconia. Non è mai troppo tardi per ritornare a correre, come cavalli leggiadri, nelle praterie della vera libertà, sospinti da un fresco e bizzarro vento. E non è mai troppo tardi per ritornare a scherzare nei selciati del proprio presente, e guardare il mondo con gli occhi sbarazzini, vivaci, curiosi, di quando, da bambini, seguivamo le scie di luce delle lucciole. E non è mai troppo tardi, se sappiamo inginocchiarci in una preghiera di benedizione e guarigione profonda, riconoscendo che abbiamo bisogno di essere aiutati e sostenuti da chi, il chi è con la C maiuscola, ci aspetta all'incrocio delle sue braccia grandi. E non è mai troppo tardi se, oltre a sognare, siamo capaci di credere e di agire con tenacia e determinazione. Ma nessuno può prendere il posto nostro. Ed è questo il senso più nobile della libertà umana: assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Anche oggi parlavo con dei ragazzi giovani, beati loro che hanno la possibilità di ricevere certi insegnamenti a 15 anni, 16 anni, beati loro, sì. Ma quando io parlo a loro, parlo a me, sto parlando a me stesso. Io quando parlo ai miei ragazzi e alle mie ragazze, io sto in realtà parlando a quel ragazzo, a quella ragazza, sto parlando a quel bambino, a quella bambina che è dentro di loro e che vuole crescere, che vuole andare verso il sole, perché noi siamo fatti per andare tutti verso il sole, eh? Sia ben chiaro, mica siamo tutti fatti per andare verso il buio, ci mancherebbe altro. Ecco, questa è un po' la mia riflessione a cuore aperto, non solo a mente, spero sufficientemente lucida, vista anche l'ora e il fatto che ho appena finito di lavorare, ma è quello che voglio condividere con tutti voi. Come sempre, cosa dico io? Che se questo video vi è stato utile e pensate che possa essere utile, condividetelo, condividetelo, perché dobbiamo fare rete, dobbiamo veramente uscire da quello schermo lì, in cui siamo tutti quanti, in cui adesso io mi sto guardando in uno schermo, dobbiamo da quello schermo uscire per andarci a collegare e creare una comunità, a creare relazioni, a creare tramite delle parole che arrivano da uno schermo qualcosa che va oltre lo schermo stesso, che è la crescita interiore, che è il benessere interiore, altrimenti è tutto fine a se stesso, è una cosa più narcisistica, è una cosa sì che serve solo a me al limite, ma dobbiamo veramente imparare a comprendere che anche questi strumenti che oggi noi abbiamo vanno anche resi più umani, cioè resi più relazionali, vanno come dire utilizzati in questo modo, perché davvero così ci possiamo aiutare l'uno con l'altro. E non c'è cosa più bella quando gli esseri umani decidono di essere una comunità, di essere un villaggio e non un mini appartamento e non un single che si scontra con altri single. Ecco, questo è il mio, come dire, il mio modo di salutarvi, di ringraziarvi per essere stati ovviamente fino a qui. Adesso mi metto gli occhiali per vedere un attimino le persone che hanno partecipato. Ecco, sì, siete un buon numero, vista l'ora, vi ringrazio. E naturalmente, come dico sempre, il viaggio continua. Grazie di cuore e naturalmente alla prossima diretta della prossima settimana. Ciao!